Quindi questa era Pieces and Regalia, regalia di Frank Zappa, per andare a introdurre insomma la seconda parte della puntata di oggi, di lunedì 11 di dicembre 2023. Quindi diamo anche il benvenuto qui a Radio Città Aperta a Alessandra Izzo.
Ciao, ciao a tutti, ciao Eleonora.
Buonasera Alessandra. E quindi insomma attiviamo anche la videocamera.
Attiviamo questa videocamera.
Attiviamo la videocamera, così ci vedono entrambe su Twitch, in diretta appunto qui su radiocittaaperta.it. Vi ricordo che insomma ci potete sia ascoltare che vedere in tempo reale. Quindi, come anticipavo prima, l'annuale ormai è diventata annuale puntata dedicata a Frank Zappa, perché siamo nel periodo esattamente a metà tra l'anniversario della nascita e della morte. Quindi ricordiamo le date: 21 dicembre e 4 dicembre, insomma di anni diversi come sempre.
Però 4 dicembre ormai muore, ahimè, Frank Zappa nel 1993, e il prossimo 21 dicembre, noi siamo qui oggi forse a festeggiare più il suo compleanno, il prossimo 21 dicembre invece è il suo compleanno.
Certo, certo.
E quindi in qualche modo la festeggiamo. Però io voglio dire anche una cosa: quest'anno sono due, una data molto importante per Zappa, è che quest'anno è il 30.
Sì.
Trentennale della morte,
esatto,
di Frank. Ed è anche però il, diciamo, si festeggiano anche i 10 anni dall'uscita del mio libro dedicato a Zappa, il mio libro appunto che era Frank e il resto del mondo. È uscito esattamente il 4 dicembre del 2013. Coincidenza? No, beh, io con Frank sono,
certo,
ormai, come dire, abituata a queste coincidenze e non coincidenze che mi sono come dire, venuta incontro in qualche modo per tutto il periodo che l'ho conosciuto, che gli siamo stata amica, che insomma ci sentivamo. E quindi tutto sommato con Mr. Zappa queste cose non mi sorprendono neanche più. Certo, mi ha fatto molto piacere quando 10 anni fa, guarda caso, proprio il 4 dicembre, noi abbiamo presentato il libro alla libreria Una Testaccio, prima presentazione, una delle tante meravigliose presentazioni che ho fatto su questo libro.
Benissimo, allora ci raggiungerà quindi, se riusciamo a fare il collegamento telefonico, anche Claudio Trotta, che è uno diciamo degli ospiti, dei guest del tuo libro Frank e il resto del mondo. Noi nel frattempo appunto ci andiamo a sentire qualcos'altro, ovviamente sempre Frank Zappa, l'intro quindi di The Grand Wazoo, che l'ha scelto direttamente lui, e quindi insomma vediamo se riusciamo a collegarci.
Dai, dai Claudio, speriamo.
Thank you.
Allora, praticamente sfumiamo anche l'intro di The Grand Gazoo, che dura comunque un numeroso, insomma, interminabile lungo tempo, per dare il benvenuto dopo alcuni problemi tecnici qui su Radio Città Aperta a Rock Trotter a Claudio Trotta. Buonasera Claudio.
Buonasera a te, buonasera ad Alessandra e a tutti quelli.
Ciao Claudio, ciao, benvenuto tra noi.
Benvenuto, ciao. Benvenuto, insomma Claudio Trotta è stato già nostro ospite, mi ricordo l'anno scorso avevamo parlato insomma della ripresa anche dei concerti, ma in questo caso appunto parliamo di Friends Up, perché comunque Claudio Trotta, fondatore e presidente appunto di Barley Arts, nel 1988 è stato diciamo il promoter che ha portato per l'ultima volta Friends Up in Italia. Claudio, insomma, se ci vuole raccontare di questa magnifica esperienza che immagino sia stata.
Ma sai, ce ne sarebbero tante cose da raccontare. Cerchiamo di inquadrare, tanto per cominciare, che Frank non è che avesse avuto delle esperienze così straordinarie in Italia. Non era molto felice, basta ricordarsi la copertina di Man from Utopia, con lui in copertina che ammazza le zanzare e ci sono tutte le città dove è stato in giro per l'Italia. Adesso, quindi, come dire, quando nell'88 io riuscì a ottenere di fare un lungo tour con Frank, perché erano 9 date, il tour era stato preceduto da una mia visita a Monaco di Baviera insieme a Fabio Treves e ad Annibale Boni, che al tempo lavorava con me e che, se fosse mai in ascolto, saluto molto volentieri, che perché come dire, il tour in quel periodo, quel tour del 1988 era stato organizzato in tutta Europa come da un agente, John Jackson, che era come me un appassionato di Frank oltre che dei Grateful Dead, ed era l'agente allora dei Guns N' Roses, dei Metallica, degli Iron Maiden, tutti artisti che in quegli anni, negli anni 80 e anche negli anni 90, ho parlato in Italia più volte. Aveva garantito lui, diciamo, per me, per l'Italia, e quando siamo andati a Monaco di Baviera e l'abbiamo incontrato, beh, è stato già un incontro piuttosto piacevole, perché ci siamo subito rilassati, subito trovati molto bene. Fabio lo ha raccontato più volte, Fabio che poi ha anche avuto la fortuna di salire sul palco durante il tour, chiamato proprio da Frank a suonare con lui. Alessandra penso che potrà confermare,
sì,
che era una cosa estremamente rara,
assolutamente
era rarissimo che chiamasse qualcuno sul palco.
No, è stato proprio nel tour dell'88, infatti a Genova mi pare stavamo.
Sì, e il discorso quindi è che io ero e sono un appassionato di Frank a 360 gradi, continuo a spendere un sacco di soldi comprando vinile, CD che vengono pubblicati ancora adesso. Tra l'altro, per chi vuole ricordare bene l'88, c'è una bellissima pubblicazione che è proprio il concerto dell'88, mi pare a New York, è comunque proprio di quella tournée.
Ecco.
Una tournée che, Alessandra lo sa benissimo, ebbe una genesi abbastanza particolare, perché Frank non doveva andare in tour, doveva fare uno show televisivo, che ovviamente era una cosa abbastanza bizzarra che la televisione americana concedesse a Zappa di fare un suo programma televisivo. Per fare questo programma televisivo lui aveva preso la sua band e gli aveva fatto fare 4 mesi di prove, provando un centinaio di brani, anzi più di 100 brani, dopodiché il programma televisivo è saltato e quindi è stata organizzata una tournée. Quella tournée è una delle tournée, oltre che essere purtroppo tragicamente l'ultima tournée europea che Frank ha fatto, è anche una tournée che ha delle particolarità. Tanto per cominciare, era tornato ad avere un band con tanti elementi, con i fiati, poi Frank era sicuramente uno staccanovista, ed era anche oltre che essere uno staccanovista su se stesso, era sicuramente piuttosto, come dire, usiamo una parola forte, i musicisti li spremeva come dei limoni.
Ammazzo, sì, sì.
Ogni concerto era una scaletta diversa e ogni concerto nel pomeriggio lui faceva la prova del suono dell'intero concerto, quindi questi poveracci si trovavano a fare 2 ore e mezza nel pomeriggio di soundcheck, che non era un soundcheck ma era un vero e proprio concerto, e poi il concerto la sera. In tutto questo c'era una ribellione interna, l'unico che stava dalla parte di Frank era il bassista. Alla fine di quel tour lui ha mandato via tutto e è venuto il bassista. Questo era Frank Zappa.
C'è da dire, Claudio, se posso, che Scott Tunis, stiamo parlando di lui, che
esatto,
è stato il bassista di quel tour. C'è da dire che Frank già non si sentiva molto bene in quel periodo, quindi ha dovuto prendere una specie di watchdog, no? Che guardasse un po' anche gli altri musicisti, che ovviamente detestavano.
Ma guarda, ma nel tour a onore del vero io non mi ricordo che lui stesse male, magari Alessandra ha una memoria diversa. Io mi ricordo che anzi parlavamo del fatto che il suo manager aveva preso purtroppo un tumore alla prostata e lui era preoccupato per questo, ma non mi ricordo che lui avesse già delle problematiche di salute.
Io
non ho questa memoria.
Io forse, magari non lo so, in maniera diversa l'ho vissuto in quel tour, nel senso che benissimo, è stato un tour meraviglioso dove lui era felicissimo di avere, tra l'altro, appunto, come dicevi prima, finalmente una persona come Claudio Trotta alla Barley Arts che lo seguisse come lui amava, perché aveva avuto quella bruttissima esperienza nell'82, che poi è l'anno in cui l'ho conosciuto io, di quel tour che, insomma, gli ho organizzato veramente con i piedi, quindi era così contento. Però c'erano già un po' di problemini fisici che lui, magari essendo chiuso, era una specie di orso su queste cose, non è che faceva vedere così. Però Scott Tunis con lui aveva una specie di, nonostante, voglio dire, ci fosse anche un grande rapporto con Steve Vai, però Scott Tunis in questo,
assolutamente, ne ho parlato proprio con Steve Vai, che è un artista con cui lavoro da un sacco di anni,
esatto.
Abbiamo proprio parlato di Frank,
esatto, e lui, insomma, voglio dire. Però Scott Tunis in quel momento, poi sai, no, Zappa, quando si innamorava di qualcuno, in quel momento era lui il cane da guardia, piuttosto era una Gail messa lì in giro per l'Europa, che diceva no, qui sì, qui no. Era un po', perché lui non ce la faceva, lui che era un lottatore, che era un guerriero, però in quel caso lì non aveva quasi più le forze di lottare. Infatti Frank smette di andare in tournée completamente.
Una delle memorie bellissime di quel tour, ne ho parlato tante volte, anche con Alessandro, ne ho parlato, mi sembra, anche nel mio libro, è stato il fatto che ogni sera praticamente l'abbiamo passata assieme dopo il concerto, perché andavamo a mangiare assieme, spesso e volentieri da soli, e se non eravamo da soli magari con pochi altri, e abbiamo fatto lunghissime conversazioni. Sì. E, insomma, questa è una fortuna che ho avuto.
Sì.
Allo stesso tempo ho imparato a conoscere quanto lui avesse, come tutti gli esseri umani, degli enormi difetti. Era
egoico,
esatto. Non poco, era assolutamente pieno di sé, non poco, ed era tutto orientato, tutto partiva da lui. Però in questo partire tutto da lui, che comunque aveva una tale genialità che, come dire, viva Dio che c'è qualcuno che,
esatto,
ha avuto questa genialità, perché adesso la vedo un po' dura a vedere genialità così. Questa genialità era comunque sì al servizio della sua arte, al servizio del suo portafoglio, perché era sicuramente uno molto attento all'aspetto economico e finanziario,
sì.
Però era anche molto generoso, perché continuava a, come dire, esprimere idee, esprimere opinioni, dare suggerimenti. Da questo punto di vista anche mi sento beneficiato di aver potuto, fra i miei mentori, mettiamo così, posso inserire anche Frank Zappa. Non è una roba da poco.
Beh, no, lo dice a me, figurati, è proprio formativa una situazione del genere. Sicuramente, come dici tu, Zappa era uno anche molto attento ai soldi, bisogna anche ricordare, per chi non lo sa, che Zappa veramente, come dire, ha un po' combattuto tutta la vita, perché in radio non veniva trasmesso, era una persona comunque che veniva censurata, e per non parlare di tutto quel balletto della censura dell'87-88, stiamo parlando sempre di quegli anni lì, e insomma, voglio dire, come si dice, la vita se l'è veramente guadagnata lui in tutti i sensi, sia in senso privato, perché è un ragazzo che si è fatto da solo, insomma, da quel deserto californiano, che non era subito Los Angeles, ma erano dei posti veramente, no, diciamo, Lancaster, Pomona, insomma, dove non c'era un'anima in giro, quindi lui della sua musica proprio viveva. Cioè, se tu vuoi conoscere Frank Zappa, quando mi dicono ma tu come fai a conoscerlo così bene, a parte l'averlo conosciuto personalmente, ed è sicuramente una marcia in più, però io dicevo sempre questa cosa: ascoltate la musica di Zappa, perché lui tutta la sua vita l'ha messa nella musica, tutte le sue le canzoni sono autobiografiche, al di là della composizione musicale, i suoi testi sono quasi tutti autobiografici, e quindi ci ha messo veramente tutta la sua vita, lui era una nota vivente, assolutamente.
Certo, Alessandra, che l'altro giorno, mi pare proprio nel giorno in cui purtroppo abbiamo ricordato alcuni di noi la sua morte, ho fatto un paio di quesiti su Facebook e li faccio a te direttamente.
Sì.
Il primo è: come avrebbe vissuto Frank adesso questa ipocrisia del politically correct, tornado da cui siamo travolti del politically correct? E questo è il primo quesito.
Okay.
Il secondo è riferito al fatto che ha combattuto le censure in tutta la vita. Beh, come avrebbe vissuto adesso il fatto che invece non c'è alcuna censura relativamente ai testi, per chiamarli testi è una parola grossa, della buona parte delle canzoni, e chiamarle canzoni è una parola enorme,
esatto,
di tutti questi, e chiamarli cantanti altrettanto è una parola enorme, di tutti questi che fanno questi brani trap, dove si parla di violenza senza nessuna ironia, almeno io non ce la trovo, francamente.
Assolutamente.
E non c'è mai neanche nessuna ricerca narrativa, ricerca. Certo,
infatti,
lui cantava Titties and Beer.
Certo, un brano scelto nella mia scaletta stasera,
esatto,
era una presa in giro, insomma. No?
Però non trovi che sono due domande abbastanza
io ti posso sì, esatto, mi interessa molto. Guarda, sulla prima, allora, come avrebbe reagito Frank, sai che a volte spesso me lo sono chiesto negli ultimi tempi, forse l'ho anche scritto anch'io qualche giorno fa, se non su Facebook, su Instagram, questa società che è tornata indietro. Lui è stato veramente l'uomo del progresso, no? Voglio dire, è stato veramente il compositore che ha rotto proprio delle barriere in questo senso. Ma io già me lo vedo un po' lui, che già all'epoca diceva che c'era, appunto, passatemi, questa musica puttana, perché diceva che proprio era una puttana nel senso più brutto del termine, perché era tutta roba che lui ce l'aveva già con MTV, diceva che MTV era una roba che stava rovinando il mercato discografico. Lui ovviamente.
Beh, quello sono fiero di poter dire che lo dicevo anch'io, quindi.
Ecco, bravo, Claudio, esatto.
Senza averlo sentito dire da lui. Quindi.
No, ci credo, per carità. Però appunto lui diceva, quando poi invece dopo qualche anno è stato anche intervistato da quelli di MTV, sai, Valley Girl comincia ad avere successo. Anche questo vorrei smontare. Zappa è vero che cercava qualche volta anche il successo commerciale, ma semplicemente perché Frank si autoproduceva, faceva tutto da solo, quindi insomma,
ma
i soldi.
Ma il fatto di cercare un successo commerciale, perdonami, io non ci trovo niente di negativo.
No, perché a volte no, assolutamente no.
E poi comunque stavo parlando di altro, stavo parlando del linguaggio, stavo parlando del fatto, ieri sera ho rivisto Prima Pagina, il film,
sì,
di Billy Wilder,
certo,
e ci sono, e anche poi mi sono anche rivisto Una poltrona per due.
Bellissimo.
E in Una poltrona per due, che è un film meraviglioso,
splendido,
in Una poltrona per due viene per esempio usato più volte la parola negro, cioè in una maniera, cioè, voglio dire, come avrebbe reagito di fronte a questa ondata di percezione, ipocrisia intorno al politically correct, che tocca le minoranze razziali, certo, tocca le differenze di sesso, cioè c'è tanta superficie e non c'è mai sostanza.
Non c'è sostanza.
Io ti rispondo, secondo me avrebbe percepito tutto questo come è una grandissima porcata.
E l'avrebbe funk, come diceva lui spesso,
e l'avrebbe sbeffeggiata.
Ma ovviamente, come ha sempre fatto, perché anche all'epoca non stiamo a questi livelli, perché c'era un fermento culturale e artistico molto interessante negli anni 60 quando lui è uscito fuori, però voglio dire, già all'epoca sbeffeggiava tutti, quindi lui era uno che il marcio l'aveva già visto da tempo. No, voglio dire, la televisione, I Am the Slime, quando insomma anche al Saturday Night Live presenta questo pezzo, insomma, ti ricordi che fece anche parlare in quel momento. Io penso che oggi lui, come dici tu, sbeffeggerebbe molto il prodotto e continuerebbe però a fare la sua musica, perché lui senza la sua musica proprio non ci poteva stare.
Beh, insomma, abbiamo visto film, documentari, poi qualcuno, magari non io, ha avuto la fortuna di stare in studio con lui, cioè praticamente ci passava le giornate intere, le notti,
sì.
E la famiglia lo vedeva anche poco quando era a casa, perché era sempre in studio. Ma la seconda cosa invece, come pensi che avrebbe reagito rispetto all'aspetto della mancanza di censura, chiamiamola autocensura, chiamala come vuoi, che ha sdoganato a tutti i livelli una violenza verbale, che è inutile negare. La violenza verbale è l'anticamera della violenza fisica.
Assolutamente.
Oggi ho sentito qualcheduno che diceva: ma no, ma non si può mica dare la colpa, ma nessuno dà la colpa a nessuno, però è un dato di fatto che la violenza verbale anticipa la violenza fisica. Se in una famiglia ci si prende a male parole e io ti ammazzo, cose di questo genere, poi non c'è da stupirsi se i tuoi figli crescono con magari uno spirito anche omicida, cioè,
ma violento comunque, certo, senza alcun dubbio.
Lui come avrebbe reagito?
Come avrebbe reagito di fronte a questa cosa? Beh, insomma, probabilmente come ha reagito di fronte a quella censura dell'88, che comunque avrebbe osteggiato, avrebbe fatto sermoni.
Ma ha osteggiato all'incontrario questa volta.
Questa volta certo, osteggiato.
Capisci l'ironia di tutto questo?
Certo, ma lui avrebbe preso comunque la cosa sempre con ironia, anche perché non dimentichiamo che oggi Frank avrebbe 83 anni, quasi 84, quindi comunque sarebbe un uomo molto grande, con un bel vecchietto molto grande, intelligente come sempre, ma un po' conoscendo anche delle altre parti di lui, era anche molto stanco su certe cose, quindi avrebbe continuato a fare la sua musica per sé, chiuso sempre di più probabilmente in quel suo basement di Los Angeles, o forse avrebbe anche cambiato casa perché voleva trasferirsi in Europa, insomma, queste sono cose che dico anche nel mio libro, voleva andare a New York, Los Angeles non gli è stata mai bene in realtà, però gli conveniva perché costava molto meno per tutto quello che lui faceva come produzione, i costi che avrebbe avuto una città come New York per lui sarebbero stati improponibili, però probabilmente io me lo vedo sempre così, che lì sotto il baffo che ride prende in giro tutti, diciamo proprio sbeffeggiando, prendendo per il culo il mondo, sarebbe inorridito da tutta questa storia, ma non è, appunto, sarebbe ancora lì a fare la sua musica nel suo basement, perché quella era l'unica maniera di vivere per lui. Però io voglio dire anche un'altra cosa, Zappa, quando io l'ho conosciuto nell'82 la prima volta, beh, io ero molto ragazzina, quindi era come dire, lui aveva già 40 anni, 41, 42, ed era un uomo molto 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 simpatico, molto alla mano, un uomo intelligentissimo, e quello lo sappiamo. Quello che invece mi ha colpito di lui negli anni è stato invece vedere, a me sempre colpisce un po' in certi artisti, questo togliersi la maschera, no? Perché anche quando siamo su un palco non è che noi ci mettiamo una maschera perché vogliamo difenderci, perché siamo dei cretini, spesso la maschera la si può indossare per delle proprie fragilità, e Zappa, essendo un grande, un genio di fragilità, ne aveva, e come, ha prodotto tutta quella roba anche perché aveva delle grosse sofferenze interne come ragazzo, non si è mai sentito bello, si è sempre sentito un uomo brutto, si è sempre sentito sfigato con le donne, insomma di cose ce ne sono, probabilmente il rapporto con gli uomini era in un modo, il suo rapporto con le donne era un altro. Non è vero che per esempio lui trattava le donne come easy meat, come carne facile, dipendeva sempre chi aveva di fronte. Che Frank era molto molto astuto e molto molto anche sensibile da un punto di vista proprio vero e proprio del termine.
Allora Claudio, le faccio l'ultima domanda, poi andiamo a concludere questa parte, insomma la prima parte dedicata a Frank Zappa. Io ero curiosa insomma di sapere che cosa è cambiato nel corso degli anni, è una domanda un po' più generale, nella fruizione della musica e dei concerti live, quindi da quando ha iniziato al giorno d'oggi. Certo è un argomento molto grande, mi rendo conto.
No, ma lo accolgo volentieri. Beh, partiamo dal fatto che tragicamente è cambiato quasi tutto. Dico tragicamente perché cominciamo a dire quello che si è perso e poi in finale diciamo quello che si è acquisito. Quello che si è perso è la gioia di ascoltare musica e non di consumare uno spettacolo. Quando i concerti erano di meno, quando la musica riprodotta usciva in vinile e non c'era tutta questa montagna quotidiana di musica o pseudo musica pubblicata, ogni volta che usciva, si sapeva che usciva l'album nuovo di un artista che si seguiva, era un evento andare nel negozio di fiducia a comprarlo, tornare a casa e magari con un amico metterlo sul piatto e ascoltarlo. Così era davvero un evento importante per la propria crescita, per la propria quotidianità, per la propria, per il proprio equilibrio personale, per il proprio equilibrio di gruppo, di persone che si frequentava, così come era un evento importante, quindi significativo da segnarsi nella propria agenda mentale della propria vita, era un evento quando si andava a vedere un concerto, si andava a sentire un concerto. Io peraltro ricordo quando andai a sentire Frank al Vigorelli, e non mi ricordo l'anno, c'era Napoleon Marty Brock al sassofono. La cosa che ricordo molto divertito è quando loro fecero un brano di 3 minuti intero senza suonare, ma solo facendo finta di suonare. Quindi questo genere di cose si è perse, perché nella stragrande maggioranza dei casi, non sto parlando dei boomer come posso essere io, di quelli di 50 anni, di 60 anni, di 40 anni anche, ma sto parlando delle nuove generazioni, degli equivalenti, come dire, di quando io andavo a sentire Frank, avevo 16 anni, 17 anni, quello che avevo, e quei parenti di adesso oggettivamente hanno, purtroppo per loro, ma anche per loro responsabilità, attenzione, perché non credo alle teorie per cui è tutta responsabilità della società, degli adulti e quant'altro, hanno perso proprio un elemento cardine che è fruire di un concerto, partecipare a un concerto, esprimere le proprie emozioni. Adesso si consuma un concerto, la forma migliore di partecipazione è quella di accendere il telefonino, oppure di farsi una fotografia, oggettivamente a causa di una serie di elementi speculativi che io professionalmente ho cercato di combattere da almeno 15 anni, ormai i concerti, che poi chiamarli tutti concerti è sbagliato, gli spettacoli sono quasi tutti ormai destinati a diventare un elemento solo per chi ha molti soldi, oppure per chi ha deciso di non spendere per altro se non per quel concerto, oppure per chi ha deciso di costringere i genitori a fare così, quindi limitando la vita culturale dell'intera famiglia. Quindi devo dire che non invidio né per la loro modalità attiva né per la modalità passiva le nuove generazioni. Il lato positivo è che oggettivamente c'è una maggiore professionalità, sì. C'è una serie di elementi relativi alla sicurezza, alla qualità dell'ascolto, ma non certo alla costruzione di spazi per la musica, perché questo resta un paese dove io posso dire senza timore di essere smentito che negli ultimi 50 anni non ha speso un euro di denaro pubblico per costruire uno spazio per la musica popolare contemporanea. Sono stati da sempre noi che organizziamo e anche chi partecipa ai concerti è ospite di strutture destinate allo sport, al teatro, alla lirica, certo. Alla musica da camera, alla musica sinfonica, alle discoteche, oppure strutture che con grande fantasia tipicamente italiana abbiamo inventato, dagli autodromi ai parcheggi, ai parchi, alle spiagge e a quant'altro. Quindi purtroppo è un paese, e poi chiudo perché se no sembra un comizio, che nonostante abbia dato nome a tutti i movimenti delle sinfonie, Allegro, Allegretto e quant'altro, nonostante abbia una enorme storia dedicata più che centenale relativamente alla musica lirica, alla musica sinfonica, alla musica popolare, al jazz, non al rock, dove è un paese che oggettivamente non ha creato quasi nulla, no, certo. O meglio, all'inizio c'erano Gaber, Iannacci, Tenco, certo, Celentano, certo, certo. Ricky Gianco, ma poi siamo persi nella scoppiazzatura, anche se poi in realtà anche loro scoppiazzavano mica male, però almeno avevano un'ironia.
Beh, sì, sì, ci sono stati.
Però è un paese che nonostante queste premesse la musica non la considera, non la si insegna a scuola, non c'è formazione, formazione e bla bla bla.
E sempre diciamo che in quegli anni se possiamo dire di avere un po' di così di musica, anche noi, sicuramente c'è stato un momento in cui il cantautorato italiano non era male, cioè ha detto delle cose, e che non ci sono più neanche quelli, come dici tu, cioè cosa ci facciamo con la trap? Che cosa facciamo con la trap? Che cos'è musica questa?
Il cantautorato italiano bisogna sempre ricordare, secondo me, io qui andrò controcorrente, Lucio Battisti, Lucio Dalla, Dente Iannacci, più che De Gregori, De André,
sì, sfondi una porta aperta con me, soprattutto con i primi due, Battisti e Dalla.
Giganti sono i tre che ho nominato.
Certo,
io,
ma non c'è dubbio,
però, con l'aggiunta di Giorgio, esatto. Che però addirittura è andato oltre Gaber facendo il terzo canzone, insomma.
Assolutamente. Ti ricordi quella volta che
stavo guardando un vinile qua di Piero Piccioni. Immaginati la ricchezza che abbiamo in Italia di compositori di colonne sonore di film.
Come no?
Ma abbiamo una storia straordinaria, però purtroppo non c'è lo studio di questa storia, non c'è l'utilizzo di questa storia.
Ma non c'è dare valore a questa storia.
Esatto.
Cioè, pensi che uno come Pino Donaggio è dovuto andare negli Stati Uniti per poter fare le colonne sonore, esatto. E non solo di Brian De Palma, perché ha lavorato con tutti lui, con tutta l'America. Per cui voglio dire. Ed era un personaggio che in Italia veniva preso così, uno così, no? Pino Donaggio, c'era quasi un cantantino così, cioè grandissimo. E quindi
ne abbiamo tanti.
E ne abbiamo tanti. Appunto, i ragazzi di oggi non sanno neanche chi è Armando Trovajoli, non sanno chi è Rizzo Ortolani, non sanno chi è Gorni Kramer, esattamente. Il quartetto Cetra, non sanno nulla di tutto questo.
Il quartetto Cetra, cioè io per tanto tempo ho detto che i veri Manhattan Transfer erano loro.
Erano straordinari.
Adoro il quartetto Cetra, poi ho avuto la fortuna di conoscere e di portare in radio nel 75-76 Virgilio Savona, Luigi e la Lucia Mannucci, una persona straordinaria.
Che meraviglia.
Vabbè. Insomma. La prossima volta facciamo 9 ore di
esatto. Ma banalmente, poi per chiudere ovviamente il discorso, perché la musica non è ancora considerata nel 2023 un vero e proprio lavoro, comunque un lavoro di serie A.
Ma sai, io non. Questo è un discorso che francamente. Sì, lo posso condividere, però io prima di questo, prima del discorso del lavoro, la musica è uno strumento per il benessere psicofisico dell'umanità.
Assolutamente, quello sì.
Prima, perché sennò finisce che parliamo sempre delle maestranze, dei lavoratori, certo, che si lamentano, ma non è così. Mm. Il problema è a monte, è proprio che non si capisce, purtroppo, in un paese come il nostro, mentre invece in paesi come l'Irlanda, l'Olanda, certo, la Germania, tutta la Scandinavia, la Francia, la Spagna, che ci ha nettamente superato, non si capisce il valore proprio di benessere, sì, psicofisico, sì, sì, generato dalla musica. Purtroppo è questo il problema principale.
Bene,
io vi devo lasciare.
Sì, la ringraziamo ancora tantissimo per il suo contributo. Insomma, ci salutiamo anzi con Titti Sembir, in realtà, per andare proprio controcorrente.
Alessandra, ce l'hai la t-shirt? Io sì.
Ovviamente ce l'ho, chiaro che ce l'ho.
Un giorno la mettiamo tutti e due.
Dai, ci facciamo una bella foto. La mandiamo a Moon.
Buonasera Claudio, grazie ancora.
Ciao Claudio, grazie. Ciao, ciao, ciao. It was the blackest night, there was no moon inside. You know the stars ain't shining cause the sky's too tight. I heard the scary wind and I seen some ugly trees. There was a werewolf walking along the side of me. I'm green and I'm bad, you know I ain't no sissy. Got a big titty girl and by the name of Prissy. Talking about her in my bike. In the side of the mountain. I noticed even the crickets were acting weird up here, and so I figured I might just drink a little beer. I said, give me some of that, what you're sucking on. But there was no reply, cause she was gone. Where's those titties I like so well? And my goddamn beer is what I started to yell. Then I heard this noise like a crunch twig. And up jumped the devil, he's about this big. He had a red suit on and a widow's peak. And then a pointed tail and like a sulfury. Yes, it was him all right, I swear to God it was. He had some human flesh up underneath his claws. You know it looked to me like it was titty skin. I said, you son of a bitch, cause I was mad at him. Well, he just got out his floss and started cleaning his fangs. So I shot him with my shooter, said, bang, bang, bang. Then the sucker just laughed and said, put it away, you know I ate it all up. Now what you gonna say? You ate my Chrissy? Titties and all! Well, what about the beer then, boy? The can's this tall? Even her boots? Would I lie to you? Shit, you must have been hungry. Yes, this is true. Don't they pay you good for the stuff that you do? Well, you know, I can't complain when the checks come through. Well, I want my Chrissy, and I want my beer, so you just barf it back up. Now, devil, do you hear? Blow it out your ass, motorcycle man! I mean, I am the devil, do you understand? Just what will you give me for your titties and beer? I suppose you noticed this little contract here. You're goddamn right, you son of a whore. Don't call
that's
me that.
About the only reason I learned writing for. Give me that paper, bet your ass I will sign. Because I need a beer and it's titty squeezing time.
Man, you can't fool me! You ain't that bad! I mean, you should have seen some of the souls that I've had. Why,
oh, yeah?
There was Milhouse Nixon and Agnew too. And both of those suckers was worse than you.
Well, let's make a deal if you think that's true. I mean, you're the devil, so what you gonna do?
Wait a minute. A tinge of doubt crosses my mind when you say that you want to make a deal with me.
That's very, very true.
Wait, you ain't supposed to want to make a deal with me.
Ah, but I'm slightly different than your average customer, devil.
But most people don't want to make a deal with me.
Yeah, well, most
people
are afraid of you. See, they don't know how stupid you are. I happen to know that you jack off to a picture of Puffy Meadows when you get home.
Stupid.
You know, ever since that guy told you that he contained more fluid than Jeff Beck, you've been trying to outdo him. Well, look, I'm going to say one thing to you. This may not register right away, but let me say this. Leave your pickle alone for a couple of nights, you know what I mean? Now, come on. I'm only interested in a couple of things. Wait, is that a note for me? Is somebody passing me a note? What does this say?
Frank, please do me a favor. I can't find a brother of mine. I could dig it if you could call him from stage. His name is Dirty Tom Nomads MC. Signed, thanks. Bear or Bean? I can't tell. Well, if he's out there, Dirty Tony De La Nomads MC, get in touch with Bean or Bear. And as I was saying, Devil, I'm an average sort of a person. You wouldn't believe it, but I'm very much like the people here in this audience tonight. I think we definitely have something in common.
Wait a minute, I thought you had funny things growing in your hair and all that other shit. I thought bright, weird music, you know, I thought biker and everything. I mean, shit, you
listen,
know, big
carefully.
Titty chick that you just had out here with
listen
the camera.
Listen carefully to me, old devil.
E torniamo in diretta. Rock Trotter suonando Città Aperta, insomma, la musica di Zappa. Beh, non è mai stato passato, cioè non è stato passato in radio, nel senso, adesso andiamo completamente controcorrente. Va bene che Radio Città Aperta è una radio libera e indipendente, però nel senso non penso che tutti trasmettano, insomma, queste canzoni, vero?
Guarda, sicuramente prima, negli anni in cui Frank era vivo, veniva trasmesso pochissimo, anche per questo doveva andare per far conoscere la sua musica, era sempre in tour, a parte, no, la produzione discografica, e quindi non essendo mai trasmesso in radio, non era facile per lui farsi promozione.
Assolutamente.
Sicuramente invece noi siamo stati bravissimi, anche perché abbiamo messo anche dei pezzi particolarmente, come dire, sbeffeggianti di Zappa, Teacher's and Beer. Chiariamo, Zappa era una delle persone più serie che abbia mai conosciuto,
tra l'altro.
Serissima, un pazzo serioso con tanta voglia di ridere, questa era una cosa che proprio io adoravo, però serissimo, perché mi piacciono le persone serie che hanno voglia di ridere, però serie e non seriose. Ma la cosa più divertente era che questo Teacher's and Beer, molte persone che non conoscevano tra l'altro i testi pensavano fosse un porco, un uomo che stava sempre preso, parlava sempre di donne. In realtà anche lì giocava, perché le tette e la birra, ovviamente, come tutti gli zappiani ovviamente questo lo sanno, ma lo diciamo per chi non lo è, magari lo ascolta adesso, era una presa in giro all'uomo americano medio, no? Che amava le tette e la birra, questo si faceva, piacevano le tettone, infatti è Playboy dove nasce negli Stati Uniti con ben altri intenti, anche, per carità, però nasce perché mostra sempre le tettone delle donne americane, il modello Barbie, almeno fino a qualche anno fa, qualcosa sta cambiando anche lì fortunatamente,
più o meno.
La birra, perché magari se bevevano il vino, no, se bevevano sempre la birra, per cui Teacher's and Beer era perfetto. E tra l'altro Frank non usava droghe, le donne gli piacevano tutte, nel senso, potevano essere mulatte, bianche, rosse, non c'era un genere, quindi non era quello che diceva per forza la tettona o per forza la birra, no, semmai era una persona che si occupava molto del caffè, lui.
Sì, che poi tra l'altro è stato lui a, insomma, promuovere le GTO, cioè a far fondare le GTO, che
è stato il primo
Girls Together Outrageously.
Yes.
Questa band, insomma, fatta da groupies.
Fatta da tutte donne che erano, beh, diciamo che la gruppo principale era Pamela De Bar.
Certo.
Poi c'era Miss Mercy,
Miss Christine
che poi è morta e molto presto, ma diciamo che erano più che delle gruppi, perché Pamela era proprio la gruppi del gruppo. Le altre erano delle gruppi, ma erano delle ragazze per lui avanti, oltraggiose nel senso simpatico del termine. Cioè, guarda queste che si mettono a ballare, rotolano per terra davanti a una band che suona.
Sì.
In fondo è stato il primo che ha fondato una band tutta femminile.
Esatto.
No? Anche lì ci aveva visto bene, insomma.
E in quel senso voleva promuovere il lato artistico,
esatto,
senza ovviamente poi andare nel lato,
esatto,
veramente sessuale legato al fenomeno gruppi, ecco, mettiamola,
esatto,
proprio così.
E tra l'altro è sempre stato visto dalle femministe come una specie di diavolo, lui, no? Perché le femministe poi della prima ora ovviamente non sopportavano uno come Zappa, perché sicuramente lui le sue canzoncine erano a volte particolari, insomma, bisogna conoscere bene i suoi testi, ma la cosa più importante è apprezzare la sua composizione musicale.
Assolutamente.
La musica.
Perché poi nella musica di Zappa, insomma, si possono ritrovare, dicevamo prima appunto che non c'è un musicista come Zappa, perché notoriamente tutti i musicisti, se ci pensate, comunque, mi ricorda quello, mi ricorda quell'altro. Franz Zappa a me non ha mai ricordato nessuno, cioè è incredibile questa cosa. Però una parte punk ce l'ha sicuramente, secondo me, Frank Zappa, anche nell'andare un po' controcorrente, o nel dire determinate cose, fare determinati discorsi, ce l'ha.
Lui era un ribelle senza causa, come si diceva anche dei personaggi come James Dean, no? Frank era un ragazzo degli anni 50. Quindi, come tutti i ragazzi degli anni 50, aveva quella sana ribellione dentro, no? Che poi si è venuta fuori con il rock, con il, soprattutto con il blues, il rock. Da quello che io so, Zappa non amava affatto il punk, però come dici tu era,
però ce l'aveva,
involontariamente un suo pensiero punk, e in, ovviamente non sempre, però amava molto, per esempio, un gruppo che non so se si può definire propriamente punk, ma che erano davvero molto divertenti, i Divo.
Ah, i Divo, certo, certo.
Splendidi, e esempio, lui te lo reputava, tra gli artisti che amava moltissimo, gli piaceva moltissimo Annie Lennox,
beh,
e gli Eurythmics, ma lei tantissimo, diceva che lei era veramente una oltre, Kate Bush, insomma un po' le
tutta la scena, un po' post-punk, new wave,
brevissima,
della New York, anche New anni 70-80 comunque.
E c'erano, anche perché, no, c'era Zappa sulla West Coast,
esatto.
Lou Reed sulla East, si odiavano ma si amavano.
Di
no?
Cosa stiamo parlando? Io poi in questi giorni stavo rileggendo la biografia di Patti Smith, Just Kids.
Bellissimo.
In cui appunto ritorna a raccontare tutta la New York degli anni 70.
Bellissimo.
Adesso vabbè, ci siamo spostati sull'altra costa, perché comunque è stata veramente una scena centrale, e beato chi c'era, insomma.
Beato chi c'era veramente, mamma mia, dice che era una cosa straordinaria proprio.
Sì, io e Alessandra Izzo siamo sempre nostalgiche
di... sì, ma lo siamo nella maniera divertente, nel senso, noi non siamo passatiste, ci divertiamo molto anche in quest'epoca. Beh, poi se mi chiedete a me o a lei, soprattutto a me, se mi piace la musica che c'è in questo momento, beh, io sono d'accordo con Claudio Trotta. Musica, dov'è la musica? Non, cioè, non la vedo, non la sento, non per cui faccio i miei riferimenti sono sempre un po' di questi grandi personaggi del passato. Anche le donne, no, io sono ancora rimasta delle donne fantastiche, di quel, appunto, una come Kate Bush, Joni,
sì,
Mitchell, Ricky Lee Jones, ma anche a delle nostre italiane. Noi abbiamo avuto delle interpreti meravigliose come Mimi Martini, come Patti Pravo, adoro Patti Pravo, come la Vanoni, come Mina, insomma, dire, senza andare a neanche poi a toccare questi mostri sacri della musica leggera.
Allora ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone, poi insomma torniamo per i saluti finali di questa puntata di appunto questo lunedì 11 di dicembre 2023. Ci andiamo a sentire da Zoot Allures, Black Napkins.
Grazie.
non vorrei sfumare nessuna ovviamente delle canzoni che abbiamo messo in scaletta, insomma queste canzoni le ha scelte Alessandra, però purtroppo insomma il tempo qua radiofonico è sempre quello che è, quindi insomma adesso facciamo i saluti finali e poi mettiamo l'ultima traccia della giornata legata a Zappa. Io vi ricordo che insomma anche 2 anni, no ormai sono passati 3 anni, ok, mi sono un attimo stupita di questa cosa, 3 anni fa abbiamo fatto appunto un'altra puntata speciale dedicata a lui, al genio di Baltimora, così anche chiamato, sai, tipo David Bowie aveva diversi soprannomi, no? Così ce l'ha pure appunto Frank Zappa. Comunque appunto sì, sì. Nel dicembre 2020 abbiamo fatto questa puntata per celebrare quelli che sarebbero stati appunto gli 80 anni di Frank Zappa. Esatto. Insieme a Massimo Bassoli, sì. Gianpietro Sidoni, sì. E anche un altro nome che adesso
e c'era anche
Mario Pompei, scusate,
grazie per se ci siete in ascolto, siete stati bravissimi, poi stavo impronunciando con le parole siete stati bravissimi e ci è piaciuta molto quella puntata, sì, moltissimo,
è stata veramente una puntata speciale. Quindi invitiamo anche magari l'anno prossimo, anche nel corso dell'anno, insomma, se vogliamo fare altri speciali legati a Zappa, anche perché penso che non parli molta gente di Frank Zappa, anche gli addetti ai lavori, insomma, è sempre un argomento di cui molti hanno paura di parlare per la complessità, forse.
Certo, perché è un autore talmente vasto il suo repertorio, è talmente complesso, cioè la più grossa discografia del mondo, cioè quello che
sì,
ha pubblicato,
una sterminata produzione,
esatto, e c'è tutta tanta roba ancora, mi dice la figlia, c'è ancora tanta roba che non è stata
inediti.
Pubblicata, pensa un po', ce ne sarebbero per altri almeno 10 anni,
sì,
e
sì.
Comunque tutto questo non basta solo il mese di dicembre per celebrare Frank Zappa, perché lui adesso diciamo che dall'alto, da quelle nuvole farà i suoi, appunto siamo nel 2023 e compie 83 anni.
Esatto.
È nato appunto nel 40 e quindi compie 43 anni, giusto? Nato nel 40, sì, oddio, non vorrei sbagliare.
Sono 30 anni dalla sua morte, quest'anno ricorrono e avrebbe compiuto 83 anni. Sì.
Sì, perché è morto praticamente il 4 dicembre del 93 che aveva 53 anni.
Sì,
ci siamo. Per cui Zappa tutti i giorni va festeggiato, così lo teniamo in vita con la nostra allegria. Lui adorava le persone che lo facevano ridere, quindi facciamolo ridere un po'.
Sì, tra l'altro nel 1995 è una data che è stata importante perché è stato inserito il suo nome nella Rock and Roll Hall of Fame, alla cui cerimonia era presente Lou Reed,
certo,
dei Velvet Underground, e quindi insomma anche il riconoscimento internazionale.
Finalmente, purtroppo è arrivato quando lui era già morto, voglio dire, no? Questa è una cosa che c'erano Lou Reed e la figlia Moon, la più grande, a ricevere il premio per il padre. E Lou Reed, che anche lui è un bello tosto come carattere, ha detto delle parole quasi insomma emozionato, perché c'era in realtà una grande stima tra i due, però erano proprio i due lati opposti, due ribelli, uno dalla East e uno dalla West Coast, quindi Frank era
esatto.
Los Angeles, lui New York, però quella è stata una cosa che a me personalmente ogni volta che la vedo mi fa piangere, perché dico, vedi, anche lì non è stato fortunato abbastanza da poter ricevere quel premio lui con le sue mani.
Però succede molto spesso questa cosa, che il genio è riconosciuto postumo.
Infatti.
Bene, Alessandra, siamo giunti quindi al termine della nostra puntata di Rock Trotter qui su Radio Città Aperta per oggi, quindi insomma salutiamo e ringraziamo ancora Claudio Trotta, ovviamente.
Grazie, sì, tantissimo.
Per il suo contributo, ringrazio anche te, ovviamente.
Grazie a te, Eleonora, grazie tante.
E torneremo prossimamente anche a parlare sempre di anni 60-70, insomma.
Esatto, quella musica è lì che abbiamo delle idee in testa, insomma.
Quindi ci salutiamo questa sera con, cosa ne dici, Bobby Brown Goes Down.
Yes, carino, divertente, anche quello molto, molto sbeffeggiante, ma molto divertente.
Esatto, molto sbeffeggiante. Da Shake Your Booty,
Shake
si chiama l'album.
Esatto, bellissimo album, bellissimo.
Vi ricordo, dopo di me, l'appuntamento dalle 20 alle 22 con Miro Barsa, con Cats & Jammer, qui su Radio Città Aperta. E buona serata a tutti e a tutte.
Ciao e buona serata.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then, all she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
I wonder, 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 wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Yeah, I don't know, you'd be surprised.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town.